La rivoluzione digitale, l'innovazione tecnologica e il lavoro da remoto stanno influenzando il modo in cui un manager ispira, guida e coordina i propri collaboratori, al punto che c'è da chiedersi quali siano le abilità più importanti che i leader organizzativi dovrebbero possedere per avere successo in un ambiente di lavoro sempre più digitale. Ma è poi così vero che le tecnologie hanno cambiato i tratti della nostra managerialità? Lo scopriremo insieme in questa puntata del podcast Unlock Yourself.
Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
Benvenuti a tutti in Unlock Yourself. Io sono il vostro host, Marco, e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi parleremo di digital leadership, ovvero di come l'innovazione tecnologica e il lavoro da remoto può influenzare la managerialità e il modo in cui si esercita la propria leadership o la si subisce. Lo faremo ancora una volta con Luigi Ranieri, coach e co-founder di Bonsei. In questo mondo sempre più digitale, che sta diventando sempre più digitale, come può un leader può essere davvero efficace? Quali sono un po' le caratteristiche di questi leader digitali, Gigi?
Bella domanda, difficile anche da rispondere, grazie al cielo se la sono posta altri e daremo alcune risposte, ecco, facendo riferimento anche a alcune ricerche, e quest'altra in particolare sono l'MIT e Deloitte, e c'è un primo aspetto che potrebbe sorprendere tra il materiale, insomma, che abbiamo analizzato per preparare questo webinar, che poi ti dirò, Saracino, a me sorprende fino a un certo punto, insomma, me lo potevo aspettare.
Okay.
La digitalizzazione, ok, ha un impatto sulla managerialità, questo è innegabile, ma soprattutto su un particolare aspetto, ovvero richiede ai manager, ancora più che in passato, di possedere quei tratti che poi, diciamo, consideriamo caratteristici della leadership, quindi quei tratti che anche prima della digitalizzazione, consideravamo caratteristici della leadership. Li devi possedere ancora di più. Facciamo un esempio. Comunicazione, no? Comunicazione efficace, poi magari ne parleremo un po' meglio. Ecco, se prima chiaramente associavamo al buon leader la capacità di comunicare efficacemente, di farsi capire, ecco, con la digitalizzazione questo cambia anche l'intensità, nel senso che se avevi dei piccoli difetti comunicativi prima, oggi in un ambito digitale dove spesso molte interlocuzioni avvengono a distanza, diventa ancora più difficile farti capire e quindi il gap aumenta. Per cui il primo aspetto è le competenze. Molte delle competenze che tradizionalmente associavamo alla leadership in un contesto digitale le devi possedere, le devi padroneggiare ancora di più. Quindi c'è un tema prevalente di intensità.
Ok, intensità. Bene, Gigi, quali sono queste competenze? Per capirci.
Andiamo nel sodo, appunto. Una l'abbiamo citata, no? Il tema della comunicazione. E l'abbiamo un po', insomma, tutti sperimentato, no? Se tu non sai comunicare in un modo appropriato, coordini delle persone, fare difficoltà a, diciamo, comunicare a loro, a veicolare a loro quelli che sono obiettivi, quella che è la direzione che l'organizzazione, il team sta prendendo. Ci sono alcuni aspetti peculiari della digitalizzazione. Oggi tu puoi comunicare istantaneamente con tutti i collaboratori, dovunque essi siano. Prima condividevamo maggiormente degli spazi fisici, quindi comunque aveva un certo costo per te interrompere le tue attività, alzarti, andare nell'ufficio del collega, non sempre lo trovavi. In un ambiente di lavoro digitale, ecco, molte di queste barriere si sono ridotte, quindi istantaneamente puoi accedere, diciamo, a un flusso comunicativo con tutti i collaboratori grazie a diversi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, no? Mi viene da pensare a quello che stiamo usando oggi, no? Zoom, Webex, Teams, WhatsApp, poi chiaramente ci stanno anche gli strumenti più classici, no? Le mail, che ormai sembrano quasi anzianotte, o le telefonate. Ecco, queste interruzioni chiaramente possono rovinare la concentrazione e quindi poi anche, mi viene da dire, la qualità e l'efficienza, quindi la produttività, se se ne abusa, del lavoro delle persone che poi si coordinano.
In passato... Quindi anche tutto il tema del controllo, no? Cioè, nel senso, gli strumenti poi rischiano anche di, come dire, di aumentare ancora di più la percezione di controllo da parte delle persone.
Di dare adito a comportamenti a volte anche un po' buffi. Ieri, comunque, il buon manager era quello che decideva quando essere interrotto, quando interrompere, qual era la frequenza giusta anche delle comunicazioni tra i suoi. Ecco, oggi, proprio per quello che dicevamo, nel senso che ci sono molte più presupposte e possibilità di comunicazione, questa diciamo, capacità di gestire la frequenza e di decidere il modo in cui la comunicazione genera il proprio team diventa ancora più importante. Un altro aspetto che magari mi viene da richiamare è tutto quello legato alla socialità, alla relazione, alla comprensione di quella che come dire, è la cultura organizzativa informale, no? Okay. Cogliere le sfumature della vita organizzativa. Ieri chiaramente un leader doveva essere consapevole, no? di quello che passava, dell'acqua che passava un po' sotto il ponte, di quello che succedeva anche in termini informali. Oggi può essere anche un po' più difficile dove molte relazioni avvengono a distanza. E quindi sta anche nel buon manager andare a programmare dei momenti dove andiamo oltre, diciamo, il classico scambio della to-do list, di quello che c'è da fare, ma si cerca di progettare anche dei momenti relazionali per migliorare queste relazioni. E non è affatto facile. Questo quindi è un altro esempio dove il manager, il buon manager che deve amalgamare il gruppo, lo doveva fare prima, lo deve fare oggi, ma oggi la deve possedere ancora di più quell'abilità.
Certo,
vedete,
certo.
Sono alcuni, diciamo, pillars della leadership che chiaramente li devi padroneggiare di più in passato, ma non sono cambiati come, diciamo, definizione rispetto al passato. Devi, ecco, come dire, saperteli giocare meglio, a volte anche in modo diverso, in contesti diversi, con attori diversi.
Ok, anche perché, come dire, mi viene da pensare, guardandolo un po' dall'altra parte, no? Ovvero la mancanza di competenza. E se io prima in un mondo analogico, fisico, non ero un leader, un grande comunicatore in termini di una persona che attivava molte relazioni, no? Preferivo stare nel mio ufficio un po' chiuso anziché un po' andare in giro per i corridoi a porta aperta, no? C'abbiamo in mente quella tipologia di leadership, no? Chi tende a stare sempre un po' più nascosto, quella cosa lì, se sono in remote o se comunque sono con una workforce ibrida, si vede ancora di più, cioè perché sono ancora di più, come dire, nascosto. E quindi è importante svilupparla, e allo stesso tempo la mancanza viene vista molto molto di più.
Bene. Esatto, cioè l'ambiente digitale fa emergere ancora di più questi limiti manageriali se tu ce l'hai, insomma.
Ok.
Quindi l'invito è a colmare il gap.
Bene, questo, come dire, per quanto riguarda le competenze che tu hai un po' detto già note, no? Che rientrano già nel mondo della leadership, quindi abbiamo detto prima, dicevi, comunicazione con supervisione organizzativa, ma c'è dell'altro? Cioè, ci sono comunque altre competenze nuove che comunque hanno a che fare con la digital leadership?
Allora, citiamo sempre una ricerca dell'MIT che appunto che si è chiesto quali sono le competenze emergenti in un ambiente comunque di lavoro digitale. Cito quelle principali, ovvero se le capacità leadership in base restano quelle ma le devi padroneggiare di più, la rivoluzione digitale quali competenze, diciamo, diverse o emergenti richiede? L'MIT ha intervistato più o meno quasi 5.000 executives, chiedendo appunto quali che potessero essere le competenze che nell'era digitale un leader deve comunque mantenere. E tra, diciamo, le principali risposte che poi in questa ricerca emergono, c'è il tema del saper dare la direzione, soprattutto in ambienti di lavoro distribuiti, cioè dove i collaboratori spesso hanno, come dire, una maggiore autonomia decisionale, il leader deve saper dare la direzione dove l'organizzazione sta andando, il team sta andando e anche, perché no, dove vuole che i propri collaboratori in termini di sviluppo e di realizzazione dei progetti debbano andare.
Ok.
Un'altra cosa è l'innovazione, e qui nella ricerca dell'MIT è definita soprattutto come la capacità di creare le condizioni per sperimentare, nel senso che gli executives globalmente vogliono che i propri manager soprattutto mostrino curiosità in un ambiente di lavoro digitale, e quindi la sperimentazione è la sfida più grande che poi, se ci ragioniamo, le organizzazioni appunto devono affrontare in questo ambiente, no? Ricco di opportunità, ma solo chiaramente per chi le sa cogliere. cogliere. Al terzo punto è emerso l'execution, inteso non propriamente magari nei termini che noi possiamo avere in testa, ma soprattutto inteso anche come capacità di facilitare le persone a pensare in modo diverso, facilitare i propri collaboratori, ma anche le persone esterne all'organizzazione, come magari i propri clienti, a generare soluzioni diverse. Pensa, Saracino, che il direttore alla digitalizzazione di Cisco, abbastanza di recente, aveva dichiarato il fatto che la propria azienda è consapevole che i clienti vogliono consumare proprio in modo diverso e vogliono sempre più valore e una migliore esperienza di quello che acquistano. Quindi in un ambiente di lavoro digitale è anche il tema di stimolare il pensiero diverso e pungolare soluzioni diverse da parte di tutti gli attori, di tutti gli stakeholder che poi si interfacciano con l'organizzazione. Okay. Al quarto punto vediamo il tema della collaborazione, probabilmente magari è l'ultimo che mi viene da citare, per collaborazione, ovvero andare oltre quelli che sono i silos sia orizzontali tra le organizzative, ma anche verticali tra status, no? È presente quelle organizzazioni, diciamo, molto a volte gerarchiche, barra militari, quasi fantoziane, no? Cioè spesso, caspita, le migliori innovazioni vengono pure dal basso, per le organizzazioni che...
Dalla periferia, diceva qualcuno.
Dalla periferia, esatto. Magari, ecco, lo buttiamo là, l'ultimo aspetto è la leadership ispirazionale, ma qua rimandiamo una delle prime puntate del nostro podcast, Unlock Yourself, dove abbiamo un po' spaccato il capello sul tema della leadership ispirazionale, che è un'altra competenza molto forte che emerge in un contesto digitale.
Ok, qualche commento su questo, su queste, diciamo, queste competenze? Mi viene da dire sul tema della collaborazione, ovvero dei silos. È chiaro che è davvero palese. Ci sono alcune ricerche, se non sbaglio, un'ultima di Microsoft, che sostiene che la remotizzazione delle attività porta da una parte a dei rischi. I rischi quali sono? Quelli dove sostanzialmente i team tendono sempre di più ad essere chiusi. Immaginiamoci proprio la differenza, no? Di ad esempio realizzare attività in remote, in smart, rispetto all'ambiente fisico. È chiaro che tendiamo sempre di più a comunicare con le stesse persone del nostro team, non vediamo qualcuno più all'ufficio, al bar.
Meno promiscuità e più sottogruppi, sottoculture.
Assolutamente sì. E quindi questa è una responsabilità qui del leader, a fare in modo che si creino delle condizioni dove le persone del team vadano fuori, escano fuori dai silos. Quindi assolutamente lo sottolineo anche io, questo tema della collaborazione. Bene, quindi...
È una sfida, è una bella sfida.
È una bella sfida, non c'è dubbio. Però mi viene da dire che, come dire, un po' come hai detto, non è che c'è questa... Anche qui, come sempre, il tema del cambiamento non è che dobbiamo guardarlo in modo polarizzato. Cioè, prima esistevano i leader analogici, ora esistono i leader digitali che sono il bianco,
sono scaduti,
che sono il bianco e il nero. In sostanza stiamo parlando di un qualcosa che deve enfatizzare alcune competenze e ne prende altre che sono un po' più limitrofi, insomma, mi viene da dire, ecco.
No, ma verissimo, Saracino. Il principale, diciamo, suggerimento, un po' approfondendo il tema e vivendolo poi anche, insomma, sulla nostra pelle, poi quando facciamo progetti formativi all'interno delle organizzazioni sul tema della leadership, progetti formativi che poi anche di per sé sono quasi sempre veicolati a distanza, e mi verrebbe da dire che quello di non consentire alle tecnologie di governare la propria managerialità. Cioè non possiamo correre il rischio di finire quasi ipnotizzati da tutte le soluzioni a disposizione, ma quello che sono degli strumenti, noi ne dobbiamo fruire considerando appunto che sono dei mezzi e li dobbiamo utilizzare per perseguire al meglio i nostri fini, che sono diversi da quello di, insomma, utilizzare il mero mezzo. Quindi, finalità di tutti questi strumenti che anche la rivoluzione digitale ci mette a disposizione è quello di migliorare la nostra leadership. Ma poi a cosa serve la leadership? Diciamo, a coordinare al meglio, a motivare, a dare senso, a migliorare chiaramente anche il valore di quello che si crea in termini anche di produttività, di qualità, insomma, quello è il fine poi del più profondo della leadership e anche in termini di consapevolezza, non di sé, consapevolezza del team, di quelle che sono le proprie possibilità e di come migliorarsi. Non cadere nella trappola dello strumento che poi la fa da padrone lui.
Certo, certo, certo. È un fine, appunto, come dicevi, non
che
è un mezzo.
Che poi succede, vogliamo fare l'esempio, no? I 3.000 messaggi WhatsApp, il fatto spesso di... A volte anche, io non so se ti capita anche a te, però viene e si vedono anche interlocutori, si fanno, diciamo, conversazioni, call, corsi di formazione, dove c'è sempre il rischio che l'interlocutore possa fare qualcos'altro, no? Noi cerchiamo di scongiurare i nostri corsi di formazione rendendoli molto interattivi.
Certo.
Però siccome c'è questa percezione, molto spesso le persone adottano questa postura qua, non so se l'hai notato, la postura con le mani incrociate, proprio per far vedere, ti sto a sentire, te lo dimostro, che non ho le mani sulla tastiera. Questo è un esempio, no, di come lo strumento, poi detti anche alcune risposte non verbali della comunicazione.
Ok, ok. Quindi... non la stiamo semplificando, mi sembra di capire. Cioè, stiamo dicendo che, signori, non è che bisogna giocare un'altra partita, però attenzione, le competenze di un leader qui diventano ancora più importanti. Ovvero le competenze proprio di base di un leader sono ancora più importanti. Perché se un leader non sa comunicare, non sa gestire il proprio team, non sa valorizzare il proprio team, ecco, in un ambiente di lavoro, in processi digitali, questa cosa si vede ancora di più. Quindi...
e forse questo è proprio il messaggio. Cioè, non è che il leader è digitale, non è più analogico. Deve comunque avere tutto quello che faceva il leader di prima.
Anzi, di più.
Ci si incontra. Li deve avere di più, perché sennò, ecco, come dire, ti si sgama, passatemi il termine, subito che non ha le carte per essere manager, per coordinare.
Ok, e rispetto a questo, come ti ha messo? La domanda è facile, no?
A questo punto, auguri a tutti. Cioè,
ce l'hai qualche dato su come ti ha messo questa leadership digitale? Come sono messi questi manager qui?
Allora, andiamo di condivisione, diciamo...
quando ti faccio queste domande, ce l'hai qualche dato? Sembra io che vado al fruttivendolo e chiedo i mandarini. Ce l'hai qualche mandarino fresco? Dacci qualche dato, Gigi Bello.
Vediamo un po'. C'è l'Harvard Business Review che ha condotto una ricerca su circa 500 leader aziendali. E diciamo, quello che gli è andato a chiedere, ma secondo te la tua organizzazione è pronta in un contesto di leadership e di management digitale? E quello che è emerso è che rispetto proprio agli aspetti legati alla digital leadership e al digital management, solo il 1% ha affermato di avere un'azienda matura sotto questo punto di vista. Ma Regina, secondo te quel 1%
non siamo messi bene.
Non siamo messi molto bene, il 19% non è moltissimo. Se consideriamo anche
1 su 5 per capirci.
Il boost anche che la situazione, diciamo, Covid e post-Covid ci ha dato, insomma, per andare in questa direzione. Per cui, ecco, se mi chiedi un dato, ecco, 1 su 5 organizzazioni si reputa pronta.
Bene, la situazione non è rosea, mi viene da dire, e la domanda quindi anche qui sorge spontanea. Come facciamo un po' a sviluppare queste competenze sulla digital leadership?
Allora, contattateci, allora, oltre alla formazione della quale appunto ci occupiamo noi, oltre che a un innumerevole numero di colleghi, e quella è la prima risposta chiaramente che può venire in mente, formazione non solo sulla leadership, ma anche formazione, e qui entriamo, Marco, anche in un campo che conosci molto bene tu, no? Sugli strumenti poi che accompagnano la digital revolution, no? L'utilizzo di vari strumenti, ad esempio del 365 e quant'altro. Una cosa che poi qui, se vuoi, integra chiaramente nelle risposte che possiamo dare. Un'altra risposta è la strada del coaching, nel senso che se un'organizzazione vuole sviluppare questo tipo di competenze trasversali, no? Prima abbiamo parlato di leadership ispirazionale, di saper dare la direzione, di portare i propri interlocutori alla voglia di sperimentare cose nuove, probabilmente occorre anche estendere il coaching in modo trasversale. Ma perché lo dico? Perché è chiaro che la formazione di per sé è qualcosa che va benissimo, è one to many, è progettata per cluster di popolazione aziendale omogenea. Sul coaching si va a personalizzare, no? Qual è la tua situazione, da dove parti, cosa vorresti fare, dove vorresti migliorare in un ambiente di lavoro digitale. Poi non è detto che uno debba fare dei percorsi di coaching tradizionali. A noi anche spesso ci capita di portare il coaching magari con dei gettoni, delle sessioni in modalità molto più flessibile. Ecco, in questo caso si riesce a lavorare bene, si riesce comunque a portare il risultato e il cambiamento verso chi vi partecipa, il costo aziendale non è eccessivo come a fare a tutti dei percorsi di coaching completi di 16 sessioni. Un esempio su tutti, Facebook, dal neoassunto a Zuckerberg, hanno un coach assegnato, spendono la maggior parte del proprio budget in
da tipo del suo gruppo. 15 anni.
Questo, da tipo 15 anni. Però, insomma, è un esempio, un'azienda in crescita, ma in tutto il mondo anglosassone viene utilizzato moltissimo questo strumento. Sì, è uno dei tanti.
Anche qui mi sento di dire un commento. Cioè, qual è il tema? Perché è così fittante il coaching, anche dal mio punto di vista? Perché è chiaro che poi io come azienda posso fare un intervento su una skill, però io posso avere diversi motivi per i quali un leader non riesce ad esercitare una performance in un certo modo.
In un contesto, quindi, anche digitale. E possono cambiare,
che possono cambiare da leader a leader. E quindi è chiaro che qui il coaching fitta bene, perché si riescono a fare degli interventi, diciamo, one to one appunto, dove vanno in profondità rispetto a quella che è l'esigenza puntuale del singolo manager, del singolo coachee. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Grazie per il vostro ascolto e fateci sapere, scriveteci, troverete nella descrizione del podcast i nostri riferimenti, come sempre. Diteci cosa ne pensate di Unlock Yourself, della puntata o anche delle altre, e proponeteci nuovi temi. Non dimenticate anche di condividere questo podcast con i vostri amici, colleghi, amanti, capi, collaboratori, parenti e chi ne vuole più ne metta. Alla prossima puntata.
Ciao a tutti.